Laser.
Io sostanzialmente tornavo dalla mia pausa pranzo verso le 3 del pomeriggio, il 10 dicembre 2019, una giornata fredda, ma comunque una bella giornata tersa, insomma. Arrivo, passando in zona parcheggio, vedo il furgoncino degli operai che erano stati incaricati da noi per sfrondare i rampicanti che avvolgono esternamente tutto l'edificio, in quanto non ha finestre che si aprono sull'esterno, che era diventato, diciamo, di un certo spessore. Chiedo se i lavori proseguono tutto bene e mi dicono di avere un quadro. Io inizialmente non comprendo subito che significa. Loro insistono e mi danno subito tra le mani un sacco nero con delle profilature angolari che sicuramente poteva contenere una tela, no? Da questo sacco nero già aperto sporge una parte inferiore e vedo i colori di quel kimono, inconfondibili. Inconfondibili, perché poi qui a Piacenza era una leggenda. Mi è venuto un batticuore e, ripeto, una grande emozione mi ha invaso. Ho intimato di lasciarmelo e mi sono diretto verso il posto e la persona che ritenevo più fidata, cioè il mio collega Leonardo Caronia.
In quell'attimo lì, quando il mio collega Dario, come ha detto, me l'ha portato qua, io per mia competenza e conoscenza ormai della galleria, ho fatto girare il quadro dalla parte, diciamo, interna, quando non si vede, e da lì ho capito che era uguale a tutti quelli che abbiamo come timbri e altro ancora.
Era il magistrato di turno esterno il 10 dicembre del 2019, perché praticamente noi abbiamo un turno per gli affari urgenti, per tutto.
Quindi quella mattina si è trovata.
Quel pomeriggio, sì, il tardo pomeriggio, sì.
È arrivata alla galleria?
Sì, mi chiama la questura dicendo che all'interno della galleria, durante l'esecuzione dei lavori di rifacimento del giardino, era stato trovato un quadro, un pertugio fra l'altro, un anfratto. E quindi sono arrivata in galleria e il quadro era già stato tirato fuori da questo anfratto e messo proprio all'interno della galleria della sala esposizione.
Dopo, ovviamente, dissequestro da giudice, il quadro è stato riportato qui, abbiamo cercato di dargli una collocazione in una teca, ma immediatamente dopo aver spento tutto mi vengo a sedere qua nella mia postazione e le immagini infrarosse delle telecamere mi rivelano il quadro che c'è sotto, e io da quei giorni lì tutti i giorni vedo la signora col cappello che è sotto, infatti, sia io che Dario.
Infatti diciamo che la signora di sera veste il cappello.
Si è cercato di capire da quanto tempo si trovava in questo anfratto, perché effettivamente era un anfratto ricavato dal muro perimetrale della galleria, un muro perimetrale che circondava il giardino, e era stato coperto questo muro da edera, da materiale rampicante. E quindi, cioè, già questo dava un'indicazione che probabilmente in quell'anfratto non era stato depositato da poco tempo, perché c'era l'edera che in parte copriva la porta. E anche poi il quadro era contenuto all'interno di un sacco di plastica nero per l'immondizia, e il sacco presentava segni di deterioramento, era impolverato, quindi anche questo lasciava pensare che proprio non fosse recentissima l'emissione. Già qualche elemento che poteva indirizzare verso l'autenticità era dato dal fatto che sul retro si trovavano dei fili, c'erano ancora dei filamenti che erano praticamente utilizzati per l'attivazione del sistema d'allarme nel 1997, quando era stato sottratto, poi alcuni timbri della galleria, cioè già quindi gli esperti avevano buone speranze proprio perché c'erano questi elementi sul retro che appunto portavano a presupporre l'autenticità.
E poi come?
Poi è stato nominato proprio un gruppo di esperti che hanno fatto le analisi del quadro, anche concludendo per l'autenticità. In modo particolare perché poi effettivamente, oltre a questi elementi esterni, sono stati fatti degli esami che hanno permesso di stabilire che proprio sotto la parte evidente era effettivamente dipinto un altro quadro, un'altra immagine, che era la signora col cappello, quindi l'immagine che originariamente Klimt aveva dipinto.
Quello che noi vediamo è un ritratto della fase finale di Klimt, è un ritratto degli ultimi anni, dove Klimt abbandona, diciamo, lo stile dorato per il quale forse è più famoso, e si apre a un modo di fare meno sorvegliato, più veloce, che risente evidentemente di stimoli e di atmosfere espressioniste. E questo è quello che noi vediamo nel ritratto di Signora della Galleria Ricciodi, ma in realtà sappiamo che questo dipinto che vediamo oggi si sovrappone a un dipinto precedente di Klimt, di cui Klimt salva sostanzialmente soltanto il viso della donna, intervenendo in maniera invece molto decisa nella rielaborazione dello sfondo, nella rielaborazione della capigliatura, della effigiata e soprattutto nelle vesti, che cambiano decisamente. Questa scoperta di una prima versione del dipinto, sul quale poi Klimt interviene successivamente, è datata al 1996 e si deve a una studentessa ai tempi molto giovane, Claudia Maga, la quale stava facendo una tesina liceale e sfogliando una monografia dedicata a Klimt si accorge che c'è un'opera di Klimt ritenuta dispersa dove il volto della donna effigiata è davvero molto molto simile a quello del ritratto di Piacenza.
Io, per quanto studiassi a Piacenza, perché quella scuola, quel liceo artistico, così come lo intendevo io, era appunto solo in quella città, provenivo dalla provincia di Pavia e gli artisti, gli architetti piacentini mi interessavano in modo abbastanza periferico, cioè non mi sentivo così legata a questo patrimonio e quando sono andata in Galleria Ricciodi ho apprezzato questa collezione molto raffinata di cui mi interessavano particolarmente i ritratti. A un certo punto vedo nella sala degli stranieri questo quadro e sono rimasta colpita, ho detto ma com'è possibile che ci sia un quadro di Klimt a Piacenza? Quindi c'è stata questa prima scelta, forse io dico sempre, non so se sono io che ho scelto il quadro, se è il quadro che ha scelto me, a stretto giro sono andata dalla mia insegnante dicendo posso occuparmi di questo quadro, l'ho posta, mi occupo della figura femminile all'interno della Galleria Ricciodi, ma in particolare di questo quadro, posso farlo? E la mia insegnante non ha obiettato minimamente e nessuno dei miei compagni si è posto in modo concorrenziale rispetto a questa mia scelta. E così ho iniziato a fare queste ricerche che non erano facili perché io sono partita da una piccola biblioteca che era quella del mio paese di origine, in Oltrepò Pavese, una biblioteca di provincia dove era molto più facile trovare dei cataloghi su artisti italiani che non su maestro austriaco, perché di Klimt del resto ci sono 3 opere in Italia, quindi non è che non mi aspettavo di trovare molto. All'epoca non mi orientavo bene in tutti questi criteri bibliografici e quindi ho poi cercato quell'immagine tra le circa 200 fotografie del catalogo riportate nell'appendice documentaria che erano in bianco e nero e erano abbastanza piccole, insomma più o meno della grandezza di un francobollo. Nel farlo però a un certo punto mi imbatto 20 immagini prima in una figura che era la 162 di questo catalogo. Non so come, ma anche se aveva un cappello e una sciarpa, io l'ho scambiata per il quadro di Piacenza. E l'ho scambiata per il quadro di Piacenza, qualche pagina dopo c'era riprodotta su scala diversa il quadro di Piacenza e la prima ipotesi che mi è balenata nel cervello è stato: ma come mai io ho scambiato queste due figure?
Nella prima versione siamo di fronte a una fanciulla che indossa uno di quei classici cappelli fin de siècle molto ampi con una boa intorno al collo. Nella seconda versione ci troviamo una modella, una donna che sembra quasi, come dire, una geisha in versione Austria Felix, ha una pettinatura con i capelli raccolti e indossa questo vestito molto stilizzato, molto semplice, quasi una sorta di kimono rivisitato con una grande fantasia sulla quale Klimt dipinge in maniera molto decisa, molto abbreviata, con tocchi di colore che vanno dal giallo al rosso al verde, una fantasia che sarebbe piaciuta a Emily Flöge, che era creatrice di moda, amica, musa e presumibilmente anche amante del pittore. Non è un intervento che con questa decisione si ritrovi in altre opere di Klimt, almeno non per quello che ne sappiamo finora. Quindi questa è davvero una storia molto, molto particolare. E non era infrequente che i pittori, non parlo di Klimt, ma in generale i pittori reintervenissero sui loro dipinti. Era una cosa che poteva essere fatta per mille motivi, dai più banali di riutilizzare tela e ottimizzare il lavoro, a motivi più sottili. Io credo che qui una risposta potrebbe venire da ricerche che ci portano a ricostruire in maniera capillare tutti i passaggi di questo dipinto, perché di fatto noi ne sappiamo ancora piuttosto poco, cioè abbiamo la pubblicazione della prima versione del dipinto su una rivista, se non sbaglio, nel 1912. Dopodiché c'è una sorta di blackout e il dipinto riemerge di fatto nel 1925, quando Giuseppe Ricciodi lo acquista. Quindi che cosa è successo in questi anni? Da quali mani è passato? Se noi fossimo in grado di riempire queste caselle, di ricostruire queste tappe, sicuramente potremmo capirne molto di più.
Sotto appunto il titolo Ritratto di ragazza si diceva che questo quadro era stato esposto, datato 1912, in realtà poi scoprì che era il 1910, e che di questo quadro signorava la collocazione, la dimensione, e quindi ho detto, ma se non c'è questo quadro la storia diventa interessante, quindi ho chiesto il permesso alla bibliotecaria di uscire dalla biblioteca e di fare degli ingrandimenti. Ho fatto questi ingrandimenti e mi sono accorta che il formato delle due immagini era molto simile. Poi non mi sono fermata lì, ho comprato un foglio da lucido e ho fatto una specie di restauro mentale, cioè ho ripassato la versione con il cappello e la sciarpa e questo abito scuro che mostrava il décolleté, l'ho sovrapposto alla tela di Piacenza, ovviamente a una riproduzione della tela di Piacenza, e mi sono accorta che effettivamente il volto coincideva l'orientamento del volto, l'inclinazione degli occhi, la gobbettina del naso, il taglio del mento, il neo coincideva. Quindi mi sono detta, è possibile forse che questa sia la prima versione del quadro di Piacenza. Poi a un certo punto ho avuto una seconda illuminazione, ho detto, ma perché io sto ragionando sulle fotocopie e non vado più a vedere il quadro colori, perché magari anche il quadro colori mi racconta qualcosa. E il quadro colori in realtà appunto racconta parecchie cose, perché è possibile vedere nell'immagine che riportava questo catalogo alcuni aloni che trovano una giustificazione solo pensandoli come delle rivelazioni del quadro precedente. Ovviamente non sapevo né le conseguenze che avrebbe avuto quest'idea né come gestire quest'idea. Il mio primo banco di prova sono stati i miei genitori. Io vado a casa con queste fotocopie, non avevo il catalogo perché era della biblioteca, e mi trovo davanti due adulti che dicono, Claudia, è impossibile, non è che puoi arrivare tu con delle fotocopie di quando era il catalogo, magari in 10-20 anni, e il catalogo era del 78, in 10-20 anni sicuramente qualche altro critico, se c'era da scoprirlo, l'ha scoperto. Però io sono stata alla Galleria Ricciodi e non c'era traccia di questa analogia. Ma figurati, arrivi tu dall'Oltrepò Pavese con il tuo libricino. Però io sinceramente ho detto, ma cosa ho da perdere? Avevo questa curiosità, mi sono fidata del mio sesto senso e il giorno dopo, era tipo 22-23 di febbraio, dico ai miei genitori che ho perso il treno, quindi trovo una scusa per rimanere a Piacenza e mi presento alla Galleria Ricciodi. All'orario dell'apertura pomeridiana mi presento e chiedo del direttore. I custodi mi dicono, guardi, purtroppo il direttore oggi non c'è. Ho detto, vabbè, mi dia un biglietto, sono andata a vedere il quadro lo stesso. A un certo punto sento che entra con questa parlata molto teatrale, garbata e simpatica, un signore che viene salutato con grande familiarità dai custodi. Ah, professora Risi, come sta? Buongiorno! Tutto bene, e a quel punto sono trasalita, perché questo professor Arisi non era un personaggio qualunque, ma era stato ex direttore della Galleria Ricciodi e il curatore del catalogo più monumentale che raccoglieva tutta la raccolta della Galleria Ricciodi, quindi era una persona di grande competenza a cui eventualmente porre delle domande. E dico, è la mia occasione, mi avvicino a questo signore E a bruciapelo gli faccio una domanda: ma professora Daisy, mi scusi, è una curiosità. Lei sa se c'è un quadro simile a quello che abbiamo di Gustav Klimt qua a Piacenza? Lui mi dice: no, non mi risulta. Allora dico: può venire con me a vedere il quadro un attimo, che le devo fare delle domande? E lui mi ha preso con grande simpatia e mi ha considerato con una certa serietà, no? E poteva anche liquidarmi volendo, invece è stato molto, molto gentile, molto disponibile. Quindi io mi avvicino al quadro, mostro queste fotocopie, il foglio da lucido, vediamo insieme gli aloni. Lui dice, annuisce con la testa e dice: sì, effettivamente sembrerebbe proprio così. E già, il volto è uguale, il neo è uguale. Stavamo, come dire, segnando insieme le corrispondenze. Poi lui mi guarda un po' e fa: ma com'è che ti chiami? E gli ho detto: mi chiamo Claudia Maga. E lui ha urlato per la galleria: tu sei una maga! Dunque, Piacenza scopriva dopo 60 anni di permanenza di quel quadro nella galleria con una certa vita tranquilla e pacata, scopriva di avere in casa un capolavoro. Un capolavoro che poteva essere un volano e sul quale investire anche una congrua somma di denaro, perché poi il Comune di Piacenza si era speso a individuare una ditta che potesse fare delle indagini multispettrali, molto sofisticate e molto strabilianti nei loro risultati, perché erano riuscite ad avere una versione a colori dell'immagine sottostante. In un momento in cui le ricerche scientifiche sul campo non si erano ancora irrobustite, quindi avere un'immagine da mostrare per l'imminente mostra che ci sarebbe stata nel marzo del 1997 sarebbe stata la ciliegina sulla torta e il punto di avvio di tutto un percorso di approfondimento su quella tela.
Poi però.
Le cose sono andate diversamente, come si sa, e il quadro è stato rubato.
Ricordo che c'erano tanti giornalisti quel giorno e che il furto apparve subito molto strano perché abbiamo saputo che il quadro in realtà era un 22 febbraio, era sparito almeno 3 giorni prima e nessuno se ne era reso conto e quindi fu un danno gravissimo per le indagini e anche un'incuria per chi lo doveva custodire, un'incuria gravissima, un quadro di quel valore, già si sapeva che era doppio e fra l'altro una beffa come uno schiaffo alla città di Piacenza perché fu rubato alla vigilia della mostra da Heinz Klimt, una mostra che una città come Piacenza, provinciale, sperava di poter vedere insomma sotto i riflettori internazionali, era venuto il console austriaco, ci si aspettava tantissimo da questa mostra, una doccia fredda. Le indagini furono subito depistate perché fu trovato la cornice del quadro fu trovata sul velario, il velario della Galleria Ricciodi. Si pensò che un ladro fosse passato dal lucernario. E guarda caso, proprio nelle ore del furto, alla sera quando l'hanno scoperto, andava in onda Top Capi, un vecchio film degli anni 60 con Maximilian Schell e Peter Ustinov, dove il ladro per rubare il pugnale del sultano del museo di Istanbul si calava da un lucernario. Era la stessa dinamica che si voleva lasciar credere al furto del Klimt. E quindi si pensò, tutti uscirono, il Corriere della Sera, la Libertà, tutti i giornali che erano venuti qua, il ladro acrobata si cala dal lucernario, poi fatto i sopralluoghi da parte dei carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Artistico e del Nucleo Investigativo di Piacenza, si era potuto vedere agevolmente che nessun uomo sarebbe potuto passare dal velario. È passato dalla porta principale, come si è poi capito abbastanza rapidamente, perché non c'era nessun segno di scasso sulla porta principale, non c'era nessun segno di scasso su nessuna delle finestre della Galleria Ricciodi. Si continuò a ripetere che il sistema d'allarme era obsoleto. Sì, era obsoleto, ma soltanto molto tempo dopo abbiamo saputo che era obsoleto, ma che funzionava perfettamente. E stranamente quella sera lì che l'hanno rubato non ha funzionato.
Poi sono state ipotizzate diverse piste investigative, una questa in cui si sono inseriti questi due personaggi di Piacenza, e loro si erano attribuiti la paternità del furto, poi avevano detto di averlo consegnato ad altri, anche quando era andato all'estero ed era stato addirittura utilizzato come pegno per la vendita di partite di droga. Poi so che io non me ne sono occupata, ma c'è stata anche la pista esoterica.
Sì, questo qui era il bar gelateria Ginestra. Qui io, in questa vicenda qua, oltre ad essere stato sul posto quando rubarono il quadro, ed essere stato il primo dei giornalisti a arrivare sul posto quando lo hanno ritrovato, qui mi sono incontrato con i ladri di questo quadro. Siamo venuti qui davanti al bar Ginestra, io portai qui un colonnello dei carabinieri. Quando siamo scesi dalla macchina c'era quest'autore del furto che, venendoci incontro, era un dritto e disse subito: signor colonnello, guardi che qui partiamo male, non va per niente bene, perché è pieno di carabinieri. Voi li avete mandati in borghese, ma io li ho riconosciuti lo stesso. E allora il colonnello, allargando le braccia e sbuffando, disse: va bene, li mando via subito, è solo un protocollo. E ha telefonato, li ha mandati via dicendo: restiamo solo io e il giornalista. E abbiamo avviato questo negoziato che fu lunghissimo e estenuante, proprio in questo bar, diverse ore, e poi proseguì per moltissimo tempo. Prendendo parte a questo negoziato, io qualcosa ho anche sentito, ovviamente. Quello che posso dire è che il quadro è rimasto in provincia di Piacenza. Ogni tanto l'hanno spostato perché hanno fatto tre bidoni, uno in Toscana, uno, non so, non ho capito bene se è tentato, riuscito a Londra, e uno in Spagna. E avevano tre grandi imprenditori molto importanti, alcuni veramente clamorosi, che volevano comprare questo quadro, e loro, come erano abituati a fare, perché lo avevano fatto anche con dei quadri qua di pittori locali, erano specializzati in questo, portavano sempre a vedere il quadro vero, e lo hanno portato anche questa volta. Poi però, al momento dell'acquisto, arrivavano col quadro falso, riprodotto comunque da un abilissimo falsario, e naturalmente, una volta incassato e una volta gabbato, diciamo così, il merlo, nessuno poi va a denunciare una roba del genere, perché se va a denunciare ha comprato un quadro rubato di quella portata lì. E comunque tutte le indagini concordano, pur non trovando i colpevoli e arrivando a degli indagati, concordano nel sottolineare che si è trattato di un furto interno, cioè che chi ha organizzato il furto era qualcuno che lavorava dentro la galleria Ricciodi, magari anche un pezzo importante della galleria, che aveva avuto un interesse a che il quadro fosse portato via.
Sì, sì, l'aspetto misterioso è anche il fatto che il direttore della galleria, Stefano Fogazza, aveva scritto alcuni diari, e da una parte si rammaricava appunto per i furti, ma soprattutto si rammaricava per il fatto di aver egli stesso pensato a un'ipotesi di un furto, per far risaltare un po' la galleria, per dare un po' lustro al quadro, creare un suspense, proprio in concomitanza con questa mostra che si doveva tenere. Quindi Fogazza ha scritto questi diari, aveva ipotizzato, d'accordo con le forze dell'ordine, diciamo, sono suoi pensieri, di simulare un furto in concomitanza con la mostra da Ezza Klimt, per creare un po' di suspense, per creare maggiore attenzione. E poi, combinazione, il quadro è stato effettivamente rubato, quindi lui nei suoi diari si rammarica
di questo.
E questo è un altro elemento che mi aveva portato a pensare che fosse stato effettivamente il direttore a rubarlo. Okay. Questi diari erano stati pubblicati poi da un giornalista dalla BBC, insieme da un giornalista che si chiama Paradiso, quindi ha pubblicato alcune pagine di questi diari. Poi siamo andati a cercarli, abbiamo cercato nell'abitazione della vedova, però li aveva buttati. Anche questo rimane un altro mistero.
Sì.
In questo limbo, io ho cercato di seguire la mia strada, mi sono poi laureata, poi ho deciso di percorrere la strada dell'insegnamento perché volevo trovare una mia via artistica personale attraverso la scrittura, e mi sono sempre detta: io questa storia la racconterò quando il quadro ritornerà e quando spero di avere gli elementi che reputavo provanti e sufficienti per raccontare una storia che stesse in piedi e che avesse degli elementi di verità. Quindi questa storia mi ha permesso di farmi le ossa, di farmi capire che il mondo reale è un mondo dove a volte non ti viene riconosciuto nemmeno quello che legittimamente dovrebbe esserti attribuito come un contributo scientifico, seppur limitato, ma scientifico. Paradossalmente, a distanza di anni, ho scoperto che storici dell'arte austriaci avevano guardato con grandissima simpatia la mia scoperta, che veniva valorata dicendo: solo Claudia Maga è riuscita a dimostrare nel 1997 questa doppia natura del quadro di Piacenza, dove invece sul fronte italiano si diceva semplicemente: è stata un'intuizione, era una cosa che forse potevano vedere tutti, e poi tra le righe, sottile e, come dire, bruciante, c'era l'idea: hai avuto un colpo di fortuna.
Sì, il quadro era come se fosse il mio, e quindi quando l'hanno trovato un po' mi è dispiaciuto, perché diceva:
finiva tutto,
la festa è finita, ecco. No? Io il libro che ho pubblicato, Il mistero del doppio ritratto di Klimt, dall'edizione di Pontegoppo, l'ho pubblicato prima che il quadro fosse ritrovato.
Sì.
Perché la vicenda era già così bella, così intrigante, anche senza il finale, che infatti io ho fatto qualcosa come 40 presentazioni di quel libro lì.
È chiaro che questo è il dipinto più famoso di tutta la collezione Ricci Oddi e che le vicende che ha attraversato e tutta la sua storia molto complicata e molto avventurosa fanno oramai parte dell'opera stessa e ne accrescono la fama, paradossalmente ne accrescono il valore, perché questa è proprio una delle caratteristiche delle opere d'arte, non si fermano mai e tutto quello che avviene a un dipinto, a un'opera d'arte, in qualche modo entra a far parte della sua storia e ne modifica, ne arricchisce la percezione. E questo è esattamente quello che è successo a questo dipinto straordinario. Va detto che le opere di Klimt nelle collezioni pubbliche italiane non sono molte, cioè sono soltanto tre. Quindi questa è una delle tre opere presenti sul suolo italiano. E è chiaro che per la Galleria Ricci Oddi, ma anche per la città di Piacenza, il ritorno dell'opera è una grandissima occasione e io credo sia una grandissima occasione che si debba sfruttare sapientemente, cioè sarebbe un grosso errore appiattire la bellezza della raccolta Ricci Oddi soltanto sulla Signora di Klimt.
Era Lucia Pini, l'attuale direttrice della Galleria Ricci Oddi. Sono intervenuti anche Dario e Leonardo, custodi della Galleria, il procuratore della Repubblica Ornella Chicca, magistrato incaricato delle indagini dopo il ritrovamento del dipinto, Claudia Maga, insegnante di lettere, nel 1996 studentessa liceale alla quale si deve la scoperta del doppio ritratto, ed Ermanno Mariani, giornalista della Libertà di Piacenza e autore del Mistero del doppio ritratto di Klimt.